La situazione un anno dopo è come dire quella di una situazione di un bicchiere che si può vedere a metà pieno o a metà vuoto. Io, essendo un ottimista di natura, lo considero a metà pieno perché ci sono comunque segni importanti di uno, presa di coscienza del problema, nel senso che tutti i fatti che lei ha citato effettivamente non sono nuovi e sappiamo che Mullenbeek è una realtà difficile, soprattutto dal punto di vista sociale ed economico. Però per molti anni si è avuto come dire, una visione, anche una politica che non ha permesso poi di affrontare i problemi perché sostanzialmente si sono negati. Ogni giorno c'è la presa di coscienza che viene dalle istituzioni, c'è la presa di coscienza che viene anche dalla parte dei cittadini, ci sono iniziative che i cittadini stessi hanno organizzato dopo gli attentati con uno scopo importante che è quello di riavvicinare le persone e di raggiungere anche persone che fino a poco tempo fa l'istituzione avevano difficoltà a raggiungere. Quello che a me pare molto molto interessante nella dinamica oggi a Molenbeek è il ruolo che viene giocato dalle donne. Nel nostro comune, beh, è un comune effettivamente molto giovane, quindi tutte le politiche del passato, tutta l'attenzione è andata verso i giovani. Io sono convinta che le cose nel nostro comune cambieranno nella misura in cui le donne avranno più strumenti per se stesse e per la società. E là noto che diverse iniziative cittadine vengono portate avanti proprio dalle donne, quindi questo mi dà molta fiducia. Dal punto di vista poi repressivo, il governo belga aveva, dopo gli attentati di Parigi, approvato questo che è stato chiamato il piano Canale. Effettivamente c'è un controllo molto più intenso da parte della polizia per controllare le domiciliazioni, chi abita dove, per controllare le organizzazioni, un centinaio di organizzazioni dopo il controllo che è stato fatto, parlo di 1600 organizzazioni attive su tutto il comune, di queste 1600, 102 sono state portate in relazione con degli individui che erano conosciuti per fatti criminali o per fatti legati alla radicalizzazione o al terrorismo, quindi questo lavoro viene portata avanti dalle forze dell'ordine che sono comunque in grande difficoltà perché nel nostro comune mancano già 100 agenti di polizia per svolgere le funzioni di base, diciamo, del lavoro della polizia, soprattutto la polizia di prossimità, e a questo poi si aggiungono tutti questi compiti in più col piano Canale. E poi quello che è mancato sostanzialmente, per questo che le dico il bicchiere a metà pieno o a metà vuoto, a seconda di come la si vuole vedere, è come si è avuto questo piano Canale sull'aspetto repressivo, è mancato completamente un piano di coordinazione per tutto quello che è l'aspetto di prevenzione, perché tutti si accordano a dire che i fenomeni legati al terrorismo e alla radicalizzazione non si risolveranno solo con un apparato repressivo, solo con delle misure repressive. E a me piace in questo senso ricordare l'insegnamento che ho avuto da Falcone e da Borsellino, che negli anni 90, all'inizio degli anni 90, dicevano la mafia non si combatterà solo con la giustizia o solo con la polizia, c'è bisogno di un lavoro più di fondo. E per me la situazione oggigiorno è uguale a quella che ho vissuto in Italia negli anni 90 rispetto alla lotta contro la mafia, e quindi l'apparato repressivo sì, è chiaro che ci vuole, è chiaro che è importante, ma il lavoro di fondo va anche fatto. E per quello purtroppo oggigiorno manca sia il coordinamento a livello delle politiche e mancano anche i mezzi finanziari.
Ecco, i chiaroscuri che raccontava adesso Annalisa Gadaleta, assessora a Molenbeek, sono poi rappresentanti da alcuni titoli che si leggono oggi sulla stampa, sui quotidiani francofoni. Si va da Molenbeek tuttora sotto alta sorveglianza, quello che scrive per esempio una rivista come l'Exil Rock. Un anno dopo Molenbeek vuole rinascere grazie alla cultura. Oggi ci saranno delle iniziative della comunità locale a Molenbeek, a un anno dagli attentati?
Sì, ce ne sono diverse. A cominciare stamattina sulla piazza comunale, si chiamano i tamburi della pace, un momento che facciamo soprattutto con i bambini delle scuole. Poi alle 3 c'è un piccolo marcia silenziosa che andrà verso la Bossa, che è questo luogo centrale di Bruxelles dove dopo gli attentati migliaia di persone si sono riunite. E stasera simbolicamente si aprirà un nuovo centro culturale, caffè, giusto accanto alla casa dove abitavano i fratelli Anselam. È un'iniziativa portata avanti da alcuni abitanti artisti, anche di origine emigrata, che hanno deciso di aprire questo luogo con l'aiuto del comune e di farne un luogo culturale, di incontro culturale, anche un luogo misto con l'idea che le culture e le comunità e le persone semplicemente possono incontrarsi e dove la cultura possa effettivamente giocare il suo ruolo di emancipazione e di, come dire, per me di arricchimento culturale di cui abbiamo effettivamente bisogno a Molenbeek.
Assessore, un'ultima domanda. La comunità musulmana di Molenbeek, non so se si possa parlare di una comunità musulmana o magari di più centri, diciamo. Come si è mossa in quest'anno? Si è fatta sentire o si è trovata piuttosto in difficoltà?
Per me, come ha detto giustamente lei, non esiste la comunità musulmana. La comunità è molto varia, così come gli italiani sono molto vari, i belgi sono molto vari, ci sono tanti punti di vista. Io le parlo di un'iniziativa concreta nei qualche minuti che mi restano, ma c'è un gruppo di donne di origine maghrebina e donne musulmane che hanno creato un progetto che si chiama Accademia di Quartiere, giusto nel quartiere dove ci sono state tutte le perquisizioni dopo gli attentati, e il loro scopo è di soprattutto toccare un pubblico di donne che noi difficilmente con l'istituzione arriviamo a raggiungere, e secondo l'idea di, come dire, loro lo chiamano un processo di guarigione, perché le ferite che ci sono state fatte, per esempio dalle perquisizioni che sono state molto invasive e che hanno toccato molte persone che non avevano assolutamente niente a che fare col terrorismo, hanno comunque lasciato delle ferite profonde, quindi loro via dei gruppi di parola, via un progetto didattico particolare che si chiama Raccontare delle storie, cercano di recuperare questi legami e cercano di fare in modo che le persone guariscano da questi traumi e possano, voilà, costruirsi il futuro nel comune e nella loro vita in generale.